Dicevamo quindi che le apparizioni mariane sono un grandioso segno dei tempi. Nello stesso tempo accennavamo al fatto che in queste recenti apparizioni mariane, le apparizioni mariane degli ultimi 2 secoli, da Rue du Bac, Parigi, 1830 in poi, per intenderci, la Vergine Santa sta, come dire, svolgendo un ministero profetico, c'è una dimensione profetica, ecco, che si scopre in questo agire e parlare di Maria oggi. E vorrei parlare di questo, in questo episodio, insomma, chiarire questa dimensione profetica delle apparizioni mariane. E è indubbio, ecco, per chi può approfondire, leggere su questo tema, ecco, di apparizioni mariane, è facile, insomma, rendersi conto che davvero la Madonna sta svolgendo l'urgente e delicato ufficio di profetessa degli ultimi tempi, come lo dimostra, da un lato, la tempestività dei suoi interventi nei principali snodi storici, nei momenti più difficili, più problematici, ecco, lì interviene, e dall'altro il tenore del suo messaggio, che talvolta si presenta come un'accorata e materna apocalisse, con profezie e vaticini veri e propri. Diversi teologi e gerarchi della Chiesa, volendo sminuire l'importanza delle apparizioni mariane odierne, i cui forti appelli sembrano infastidire non poche persone, si sforzano di, come ingabbiarle, incatenarle nello spazio di comprensione delle rivelazioni private. Si parla di statuto teologico delle rivelazioni private. Che significa? Significa che quando si parla di rivelazione privata, la consistenza teologica è quasi nulla, cioè qualcosa che non aggiunge nulla alla fede, perché tutto già ci è stato rivelato, e sono delle rivelazioni che in realtà non sono rivelazioni, perché non sono nuove rivelazioni. Insomma, tutte queste puntualizzazioni, alla fine, se uno le prende così come suonano, alla fine uno si domanda: ma allora non servono a niente le apparizioni della Madonna? Ecco, il problema quindi sta nel incanalare, ecco, il fenomeno delle apparizioni in uno spazio alternativo, proprio per far risaltare di più l'importanza, ecco, di questi eventi. E dunque, a questo inquadramento teologico così scheletrico e svilente delle apparizioni di Maria Santissima, va pure detto che la categoria di rivelazione privata, che è parzialmente valida per la comprensione degli eventi mariani di oggi, però non è del tutto adeguata per cogliere il profondo significato. Secondo il parere di diversi studiosi e cultori delle apparizioni mariane, sarebbe più opportuna la loro inclusione nella teologia dei carismi, in particolare del carisma profetico di cui la Chiesa ha in tutti i tempi sempre bisogno. In particolare oggi. Ecco, questa è una prospettiva presentata da diversi mariologi, ad esempio professor Manfred Hauke, padre Stefano De Fiores e anche altri. Quindi sono nomi in teologia, in mariologia, ecco, che propongono questa soluzione che sembra davvero più adeguata. In particolare il professor Hauke, docente di teologia presso l'Università di Lugano, spiega che le apparizioni mariane fanno parte dei fenomeni profetici che accompagnano il cammino del popolo di Dio fin dall'inizio della sua storia, ricordando che la profezia non è un'esperienza carismatica delle origini, ma è sempre al lavoro nella Chiesa in tutti i tempi. È evidente rendersi conto che oggigiorno è soprattutto Maria, la Vergine Santa, con le sue apparizioni, ad incarnare e attualizzare in questi ultimi tempi il ministero profetico che Dio ha sempre suscitato. Poi lei lo partecipa ai diversi veggenti, però è primariamente lei la profetessa. E di conseguenza, per avere intermediari tra noi e lei, con lei si sceglie alcuni che partecipano di questo carisma, ma in lei si trova in una pienezza maggiore, è veramente lei, possiamo dire, la profetessa di questi tempi. Lei, ecco, Dio ha sempre suscitato questo carisma della profezia, specialmente nei momenti più bui, delicati della storia. C'è bisogno dei profeti, c'è bisogno dei profeti. E Dio ha sempre chiamato alcuni prescelti, fin dall'Antico Testamento, i grandi profeti dell'Antico Testamento, Geremia, Isaia, Ezechiele, Daniele, Amos. Ecco, c'è sempre stata un'esperienza profetica nella storia della salvezza. E si tratta di un carisma sempre attuale, urgente, ieri come oggi, non è mai circostanziato. In che senso? Non esisterà mai un periodo in cui c'è bisogno dei profeti e un altro in cui non c'è bisogno. Ci può essere una maggiore o minore necessità, ma c'è sempre bisogno. Perché? Beh, fondamentalmente perché la Chiesa non, su questa terra non sarà mai la Gerusalemme celeste di cui si parla nell'Apocalisse, avrà sempre, ecco, bisogno di questa riforma, avrà sempre bisogno di perfezionarsi, di santificarsi, di diventare ed essere meno infedele, insomma. Ha bisogno su questa vita, in questa vita, su questa terra, di quei carismi suscitati dallo Spirito Santo che la guidino all'adempimento della sua vocazione divina, quella di cui parla San Paolo nella lettera agli Efesini, cioè di essere tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata, al cospetto di Cristo. Però proviamo a capire meglio questo discorso, ecco, a mio parere è di fondamentale importanza. E facciamo quindi delle precisazioni. Quindi, se vogliamo veramente afferrare la portata di questa missione e funzione svolta da Maria oggi, bisogna innanzitutto sapere quale sia l'identità del profeta nell'ambito della rivelazione biblica. Chi è il profeta? Chi è il profeta? Qual è la definizione, ecco, possiamo dire, del profeta? Il profeta, ecco, si presenta come colui che per vocazione divina, e quindi c'è una vocazione divina, c'è un intervento e un'iniziativa che parte da sopra, dall'alto, parla in luogo e in nome di Dio, comunicando agli uomini ai quali è mandato quanto il Signore gli ordina e gli svela. E quindi colui che secondo l'etimologia della parola profeta viene dal greco, che significa parlare, femi, e pro. La particella pro significa due cose, o significa avanti, e quindi ecco, in questo senso parlare avanti, cioè parlare in anticipo, e quindi sarebbe il senso di profezia come più comunemente inteso, quindi prevedere degli eventi. Ma l'accezione più importante è la seconda, cioè pro, la particella pro, che significa in luogo di. Quindi il profeta è un luogotenente di Dio, diciamo così, un luogotenente, colui che sta lì dove vuole Dio e dice ciò che vuole Dio. Quindi dice la parola di Dio, ma attualizzata, quella che Dio qui ed ora vuole che sia conosciuta, non in generale. Non è sufficiente solo dire una verità, ecco così, di dottrina, ma c'è bisogno di attualizzarla oggi. Che urgenza c'è di quella verità? E come si relaziona il momento presente con quella verità? Ecco, da una parte è vero che se la dottrina del profeta, sedicente profeta, si allontana dalla verità, dalla parola di Dio, egli non è un vero profeta, perché il suo insegnamento deve essere conforme a quanto tutta la rivelazione afferma sull'adorazione di Dio, sul culto, le esigenze morali. D'altra parte, però, la coerenza del profeta con la parola di Dio non è un'acquiescenza servile, diciamo, al dato così dottrinale, rivelato. I profeti espongono, ecco, la parola di Dio così come loro la integrano alla vita quotidiana e rivelano l'azione e la persona stessa di Dio nella vita delle persone, degli individui, delle comunità, del popolo intero. In questo senso, allora, ecco, qui è importante, facendo sintesi, dire che in questo senso la Vergine Maria è regina dei profeti ed è la più grande profetessa dei nostri tempi, perché sta svolgendo proprio questa missione per la Chiesa e il mondo. Attualizza la parola di Dio, attualizza il volere di Dio, perché possa essere capito diciamo, è accolto fedelmente e integralmente dagli uomini del nostro tempo. Per cogliere poi in modo appropriato questa vocazione profetica della Vergine Immacolata, bisognerà contestualizzare anche il suo agire, il suo operare nel mondo attraverso le apparizioni, alla luce delle caratteristiche del profeta di Yahweh. Insomma, il profeta abbiamo visto chi è, ecco qual è un po' la sua definizione, ma cosa fa il profeta? Ecco, qual è il suo ministero? Ecco. E sono, possiamo dire, tre le fondamentali dimensioni del ministero e della predicazione profetica che si ritrovano perfettamente proposte dai messaggi mariani moderni della Vergine. Numero uno, richiamare le clausole dell'alleanza con Dio. Quindi Dio ha stabilito un'alleanza e ci sono degli obblighi per restare fedeli a questa alleanza. Il profeta li richiama, lanciando al popolo un continuo e vigoroso appello alla fedeltà, fedeltà a Dio, all'obbedienza a Dio e alle sue prescrizioni, ai suoi comandamenti. Numero due, indirizzare dure e violente, a volte recriminazioni contro il popolo senza fede o che l'ha persa, soprattutto contro le guide corrotte, perché sono loro che conducono il popolo alla perdizione. Quante volte nell'Antico Testamento questa dinamica si è ripetuta e poi lungo l'arco della storia, la Chiesa purtroppo si è continuata a ripetere. E a volte, ecco, si tratta proprio di pastori malvagi che sottraggono al gregge i pascoli della vita, cioè la verità e la santità richieste da Dio, che sono il tesoro, il vero bene dell'uomo su questa terra. E quindi questo è un secondo punto del ministero profetico. E poi, numero tre, preannunciare anche castighi, punizioni, disastri, in conseguenza delle scelleratezze insopportabili commesse dagli uomini, perché più delle volte il profeta non è ascoltato, il profeta non solo non è ascoltato, ma è odiato. E sorgono in concomitanza falsi profeti che dicono tutto il contrario, e quindi alla fine non c'è altro modo che, eccola, è un castigo purificatore. Quante volte questo è successo nella storia? Però, ecco, il profeta allo stesso tempo preannuncia la gloria futura. In che senso? Preannuncia per mezzo di un resto fedele una restaurazione, diciamo, per la Chiesa, per il mondo. Beh, anticamente la restaurazione del popolo eletto. E quindi ecco, c'è anche la promessa consolante del profeta. Insomma, alla fine, alla luce di queste riflessioni, possiamo dire che queste dimensioni, queste dinamiche si trovano perfettamente nelle parole e nelle azioni simboliche che la Vergine offre oggi con le sue apparizioni sulla terra. Per compiere questa missione, come i profeti antichi, la Vergine Maria si serve spesso di autentici vaticini in cui predice realtà e accadimenti futuri che puntualmente si compiono e per mezzo di essi lei dà prova dell'origine divina, ecco, della sua missione. Questo è importante. Il compimento delle profezie, delle premonizioni, è un segno tra i tanti, ma molto importante, forse uno dei più importanti, che legittima, ecco, la missione del profeta, perché rende evidente che è Dio stesso che l'ha mandato il profeta, perché altrimenti come potrebbe predire quelle cose, e poi soprattutto quando è più di una, soprattutto quando si tratta di predizioni incalcolabili, imprevedibili davvero. E quindi è di fondamentale importanza, diciamo, renderci conto che tutto questo sta avvenendo, ecco, le apparizioni mariane, proprio questa funzione profetica, queste profezie vere e proprie, che purtroppo sono dolorose, non sono profezie belle o simpatiche, ma l'importante è che siano vere. A noi non ci importa che siano accomodanti, anzi, vogliamo che siano vere, e quindi dobbiamo capire l'urgenza della situazione. E quindi la prima grande profezia, quindi al di là delle singole profezie su cose che avverranno, ma la prima grande profezia è anche il quadro di interpretazione di tutte le altre profezie. Qual è questo quadro e anche questa prima grande profezia? Il preannuncio e poi via via la constatazione sempre più precisa, puntuale, dell'attacco feroce del drago infernale al mondo e alla Chiesa. Questa constatazione si arricchisce di dettagli profetici notevoli nel corso degli anni, Nelle apparizioni mariane del XIX e del XX secolo in particolar modo, è facile ravvisare e leggere, in filigrana, il quadro completo delle intenzioni di Satana, progettualità empie che la Vergine Maria si è incaricata di svelare e anche di allontanare, di sventare, per il bene però di tutti quelli che la ascoltano e fanno tesoro dei suoi materni richiami. Dio ha incaricato proprio lei di portare alla luce con sempre maggior puntualità nel corso degli ultimi decenni i piani del suo eterno nemico, e la madre degli uomini non potrebbe dare un segno tangibile più straordinario di questa sua vocazione, in ossequio alla volontà di Cristo morente sulla croce. Sono le sue apparizioni, sono i suoi materni appelli, sono le sue dure recriminazioni talvolta, sono le sue profetiche avvisaglie ad un mondo empio e a una Chiesa sempre più infedele.